la Santa Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Stasera, domani, è la giornata mondiale della pace, oltre che la grande festa di Maria, Madre di Dio. Ogni anno il Santo Padre, a cominciare da Paolo VI, dà un messaggio particolare, dà una caratteristica particolare alla giornata della pace. Questa volta, 2009, è dedicato al combattere la povertà, proprio perché la povertà molto spesso è causa di guerra. Papa Benedetto mette in evidenza che ci sono povertà non soltanto materiali, ma anche morali, psicologiche, spirituali e morali. Ma io credo che la vera fonte della pace sia l'obbedienza. All'inizio di questa messa, allora, verifichiamoci su come siamo costruttori di pace, su come amiamo la Vergine Maria, su come la imitiamo nel suo essere obbediente e come questa obbedienza genera una pace, anzitutto, nel profondo del nostro cuore. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo i pastori andarono senza indugio e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. Il brindisi di mezzanotte, il brindisi di Capodanno, ha una duplice valenza, ha due facce. La prima faccia, quella del rimpianto. Che cosa significa? Che quando noi a mezzanotte, il giorno di Capodanno, la notte di Capodanno, facciamo questo brindisi, inevitabilmente dobbiamo fare una verifica, una valutazione, un bilancio dell'anno trascorso. E certamente per tutti noi c'è del rimpianto. Il rimpianto per il tempo non utilizzato bene, il rimpianto perché non si sono realizzati tutti i nostri desideri, tutte le nostre attese, tutti i nostri sogni. Per cui inevitabilmente questa faccia, quella del rimpianto, è un aspetto significativo della conclusione dell'anno. Ma chiaramente per non cadere nel pessimismo, ecco che c'è l'altra faccia, la faccia della speranza. E quindi con il brindisi noi formuliamo a noi e agli altri l'augurio che il nuovo anno possa essere migliore, possa essere ricco di pace, di serenità, di realizzazione di quei desideri che non si sono ancora compiuti. Capite bene che questi auguri di Capodanno sono degli auguri che mostrano una certa fragilità, perché non si realizzeranno mai pienamente i nostri desideri, le nostre attese si potranno realizzare parzialmente, ma mai nella pienezza. Per cui formulare questi auguri ad un'attenta analisi e valutazione, questi auguri possono, se impostati male, essere anche un po' ridicoli, perché ci auguriamo qualcosa che sappiamo non avverrà. Perché se il nostro futuro incerto è soltanto opera delle nostre mani, bene, noi sappiamo che andremo incontro ad una grande delusione. Perciò ci soccorre la seconda lettura, la lettera che San Paolo ha scritto ai cristiani della Galazia, quando dice: quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. Bene, se noi con le nostre opere, con le nostre forze, con le nostre mani, non siamo capaci di realizzare pienamente i nostri desideri e le nostre attese, bene, noi abbiamo ricevuto un grande dono, il dono del Figlio di Dio, il dono il quale ha preso, il dono di Dio, Dio ha preso l'iniziativa per realizzare in pienezza i nostri desideri. E comprendete bene che il desiderio più grande, più profondo che noi portiamo nel nostro cuore è che la nostra persona non si consumi inevitabilmente e non finisca. Con il dono di Dio, con il Natale del Signore, con la Pasqua di nostro Signore, questo grande desiderio che è nel nostro cuore, quello dell'immortalità, è diventato carne, è diventato realtà. Per cui, aprendoci a questo grande dono, che è il dono del Natale, che è il dono della Pasqua, che è il dono della fede in Cristo Gesù morto e risorto, noi abbiamo la certezza, quindi la speranza, che anche per noi si realizzerà questo sogno. Ed è questo il senso della nostra esistenza, camminare incessantemente verso la nostra pienezza, verso la nostra realizzazione. Dovremmo imitare, perché tutto ciò diventi realtà, l'atteggiamento di Maria. Maria ha vissuto con fede questo dono e lo ha coltivato. Dice il Vangelo, Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore. È bello notare questo, che Maria, in questo passo della Natività che stiamo commentando, meditando in questi giorni, Maria non dice una parola, non c'è una parola espressa da questa donna. Eppure il ruolo di Maria nel mistero dell'incarnazione non è un ruolo secondario, anzi, grazie al suo sì, questa è la parola che ha detto Maria, grazie al suo sì si è incarnato il Verbo, si è realizzato per noi questo grande dono. E proprio quindi, pensando a Maria, questa donna che cosa ha fatto di fronte a questo grande mistero dell'incarnazione? Serbava tutte queste cose nel suo cuore. Che cosa significa serbare? Maria custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Mi piace dare un'idea su questo termine, su questo verbo, custodire. Oggigiorno, in un clima di grande consumismo, noi siamo più propensi a consumare le cose, siamo invitati a consumare per mettere in moto l'economia. E qui il Vangelo ci propone questa idea, custodire. Eventualmente noi a volte parliamo di salvaguardare, di proteggere, tutelare. Questo termine custodire però è un termine particolare. Custodire, noi custodiamo una cosa che per noi è preziosa. E che cos'è che è preziosa ai nostri occhi? Ciò che ci stupisce. Ed esattamente pensare all'incarnazione è questo l'atteggiamento di Maria. Maria si è stupita di fronte a questo avvenimento, si è stupita di fronte a questa nascita straordinaria. E poi questo termine custodire, oltre a ricordare il significato dello stupore, ci ricorda una cosa, ci ricorda il grande desiderio del nostro cuore. Noi vorremmo l'immortalità, abbiamo detto, bene, noi vorremmo essere custoditi, vorremmo che nella nostra vita, vorremmo non soccombere sotto il peso delle difficoltà, sotto il peso degli eventi della nostra vita, vorremmo essere custoditi, vorremmo essere preservati, vorremmo essere salvati. E allora qual è l'atteggiamento giusto, che è quello di Maria, l'atteggiamento giusto per custodire la nostra vita, per essere custoditi? L'atteggiamento è il seguente: essere capaci di abbracciare il mistero del Natale, tenere nel stretto al nostro cuore questo bambino, essere capaci di custodire questa grande realtà, e non soltanto il giorno di Natale, così come facciamo un po', diciamo, emotivamente il giorno di Natale, ci commuoviamo di fronte a questo evento, di fronte alla nascita di questo bambino, ma poi non imitiamo Maria. Maria con fede ha custodito tutte queste cose nel suo cuore. Dovremmo imitare Maria in questo atteggiamento e scopriremo una cosa bella, che Maria, dopo aver dato la vita, aver custodito sotto il suo cuore questo bambino, lo ha custodito per tutta la sua vita e lo ha portato nel suo cuore. Dovremmo imitare Maria in questo atteggiamento, essere capaci di accogliere questo mistero nel giorno di Natale e di essere capaci di custodirlo, questo mistero, per tutta la nostra vita. Concludo con questa affermazione. Qual è la grande novità del Natale? Qual è la novità della fede cristiana? La novità è questa, questo annuncio bellissimo, che ogni persona, prima ancora di essere concepito sotto il cuore di una donna, la mamma per intenderci, prima di essere concepita una persona sotto il cuore di una mamma, ogni persona, ognuno di noi è stato concepito nel cuore di Dio. Se noi riuscissimo per un attimo a comprendere la bellezza di questa verità, la nostra vita acquisterebbe una nuova pienezza, acquisterebbe un nuovo significato. Cerchiamo di meditare queste cose, conserviamole queste cose, custodiamole nel nostro cuore, perché possiamo anche noi crescere verso la pienezza ed essere capaci, custodendo questo mistero, non di chiuderci noi stessi, ma proprio accogliendo questo grande mistero, questo bambino che si è donato al mondo, essere capaci non di chiuderci nel nostro mondo, ma di aprirci nel servizio al mondo dei nostri fratelli.
Ho trovato sempre molto bella questa festa di Maria Madre di Dio, e soprattutto per un motivo particolare, per il fatto che è la prima festa dell'anno, è la prima festa che ci vede tutti riuniti qui in chiesa a condividere lo stesso pane e riuniti intorno ad una figura che più o meno riesce ad arrivare ai cuori di ognuno di noi, riuniti vicino a Maria, questa donna che nella sua semplicità ha accolto un messaggio, un compito così grande e che poi è diventata e viene definita anche Madre di Dio. Però mi volevo soffermare su un'espressione che abbiamo ascoltato principalmente dalla seconda lettura, che dice: quindi non sei più schiavo ma figlio, e se sei figlio sei anche erede per grazia di Dio. Io mi domando se c'è chiara questa espressione di non essere più schiavi. Mi spiego meglio, perché in fondo noi non viviamo una schiavitù e non sappiamo neanche che cosa significa la schiavitù. Immaginiamo a volte che gli schiavi siano quelle persone che, non so, costrette a lavori forzati, a lavori duri, costretti dove viene negata la libertà, dove viene negata anche la dignità dell'essere persona. Però in questo senso l'espressione schiavo non è intesa come colui che non ha la libertà di agire e di fare, ma non essere più schiavi è intesa invece come non appartenere più ad una logica di morte. È un ragionare molto più profondo, che non si tratta soltanto di un discorso sociale, ma si parla principalmente di un discorso spirituale. Forse non ci soffermiamo mai sul fatto che Cristo, nascendo, ci ha liberati, perché noi nasciamo già liberati, nasciamo già liberi, nasciamo già non più schiavi. Quindi l'idea della schiavitù non ci tocca tanto. Però se, immaginiamoci un attimo, se fossi schiavo totalmente, se fossi schiavo preso dalla mia fragilità, se fossi veramente schiavo delle mie passioni, se fossi veramente schiavo di tutto il male che c'è e che esiste, come riuscirei a vivere? come potrei cercare di andare avanti? Come potrei cercare di vivere una vita, non so, serena, al di là delle tante difficoltà che si possono presentare? Ebbene, il Signore ci ha già liberato. Tutto il peso della nostra fragilità a volte non lo avvertiamo pienamente, perché quel peso ci è stato già liberato. E quella libertà è avvenuta grazie alla decisione di un uomo, o meglio, di una donna, di una persona fatta come noi. Grazie a quella donna, quella libertà ha avuto la possibilità di entrare nel mondo. Per questo dicevo, è bello iniziare l'anno con Maria, perché anche a lei possiamo dire grazie. Grazie perché anche tu sei stata artefice della nostra libertà. Grazie perché anche con il tuo aiuto noi possiamo dire, possiamo dichiararci finalmente figli di Dio, e possiamo dire non siamo più legati ad una legge. Voi lo sapete perché c'era la legge, sapete perché gli ebrei tenevano 365 precetti e non so più quanti altri, perché su ogni cosa dovevano sapere su come muoversi e su cosa fare, su come agire per trovarsi sempre nel giusto. Il Signore è venuto a toglierci quella legge e a farci capire che il rapporto con Lui non è più un rapporto legale su questo si può fare, questo non si può fare, questo è da evitare, questo è meglio che non lo guardo neanche. Non è più un rapporto fatto di questo, ma è invece un rapporto fatto di libertà e di serenità. Ognuno di noi è figlio, ognuno di noi ha dei genitori, e nei confronti dei nostri genitori ci sentiamo pienamente liberi di agire, al di là degli insegnamenti che loro ci hanno dato e delle strutture che ci hanno, nel nostro essere ci hanno insegnato. Però alla fine, nei loro confronti, quando parliamo, quando ci muoviamo, quando esprimiamo i nostri pensieri, ci sentiamo liberi di dirli. E a volte, stranamente, siamo anche liberi nel sbagliare, perché poi loro ci possono aiutare a capire dove è stato l'errore. Ebbene, nei confronti di Dio c'è questa libertà, la libertà di agire bene, ma c'è anche la libertà di sbagliare. Il Signore ci dà anche questa possibilità. E ce la dà perché vuole che dobbiamo essere noi responsabili della nostra vita, dobbiamo essere noi artefici del nostro crescere, e non devono esserci delle leggi che ci trattano quasi da burattini per dirci si fa così e non altro. È cambiata la logica del rapporto di Dio con Dio, è cambiata la logica del nostro rapportarsi a Lui. Non più un giudice che conta i nostri errori come si era pensato, ma invece un padre che guarda e che sostiene e che libera la nostra debolezza. Per questo, in questo inizio di anno, affidiamoci a Maria, perché se lei ha avuto la grazia e la possibilità di poter donarci anche lei questa libertà, allora chiediamo sempre a lei di aiutarci a capire cos'è il vero senso della libertà, in che cosa la devo esprimere e in come e in che modo cercare di avvicinarci sempre di più a suo figlio, che è diventato anche nostro fratello.
Sappiamo bene che questa festività, che comincia già stasera, 31 dicembre, e poi domani, 1 gennaio, contiene davvero una grande ricchezza di contenuti. Ve li richiamo rapidamente, ma li conoscete benissimo. Anzitutto il tema di Maria, Madre di Dio, il fatto che la giornata mondiale della pace, tema purtroppo quanto mai attuale, e credo che sia anche interessante riflettere sul fatto che finisce e comincia un nuovo anno, e quindi il significato del tempo con tutto ciò che ciò comporta. L'argomento più importante io credo che sia Maria, Madre di Dio, e questa è la festa che noi oggi vogliamo celebrare. E naturalmente tutto questo si collega in maniera molto molto stretta con il Natale. E io vi inviterei a riflettere sulla maternità di Maria verso Gesù Cristo, ma anche verso ognuno di noi. E già questo in qualche modo può farci, non so se tremare, stupire o addirittura esultare di gioia. Pensare che noi, che Gesù Cristo, Dio, abbiamo la stessa madre. Maria è madre nostra, Maria è madre di Gesù. Oggi festeggiamo Maria, madre di Dio. Se qualcuno avesse dei dubbi sulla incredibile vicinanza di Dio a noi e alla storia umana, basta riflettere semplicemente su questo. Io vi vorrei far riflettere su Maria, madre di Dio, in stretto collegamento con la festa di domenica scorsa, la Santa Famiglia. Ovviamente non si può separare la maternità dalla famiglia. Ecco, allora vi esorterei a riflettere su come una madre debba educare. E tra i tanti problemi, tra i tanti impegni della scuola, della società, della parrocchia, della famiglia, davvero è decisivo l'impegno educativo. Ecco, vi inviterei a porvi questa domanda, proprio nel profondo del vostro cuore, nella vostra preghiera, ma anche nelle vostre scelte quotidiane. Come Maria ha educato Gesù Cristo? Non è stata soltanto madre, ma ha avuto l'incredibile compito, con San Giuseppe, di educare, di formare Gesù Cristo. Non dimenticherò mai quando circa 10 anni fa fui invitato in una scuola cattolica, in una scuola elementare, a circa 30 chilometri da Salerno, a parlare ai genitori sul loro impegno educativo. E io dissi tutto a partire dall'unità tra i genitori. Alla fine una signora molto gentilmente mi venne vicino e con un po' di sarcasmo mi disse che avevo sbagliato praticamente tutto, perché più della metà dei genitori che mi ascoltavano erano separati. E io con mio atteggiamento gentile, affabile, affettuoso dissi che non avevo sbagliato io, ma avevano sbagliato loro, che ero stato invitato a dire come si educa i figli all'interno di una famiglia rotta. È chiaro che non si può abdicare comunque all'impegno di educare i figli, ma già questo è un gravissimo errore. Immaginate gli educatori in questa parrocchia, se non ci fosse unità tra gli educatori e con il parroco, sarebbe finita ogni attività educativa della parrocchia. Ecco, allora vi inviterei a riflettere su come Maria era profondamente unita a Giuseppe nell'educare Gesù. In altre parole, se l'educazione è un fatto di amore, l'impegno principale dei genitori non è educare i figli con amore, ma amarsi fra di loro. Se una mamma ama il figlio, e il figlio, figlio maschio, è chiamato ovviamente a identificarsi nel papà, immaginiamo che la mamma non perde occasione per dire al figlio quanto è stupido il padre. O magari la frase fatidica, tu si peggi tuo padre, magari in dialetto napoletano. Immaginate cosa se ne fa un figlio di una madre affettuosa se poi cerca faticosamente di identificarsi nel papà che è disprezzato dalla madre, verso cui lui naturalmente è molto legato. Ecco, questi dissesti educativi sono davvero catastrofici. Ma io vi inviterei a riflettere su un aspetto molto più particolare della vita della Vergine Maria. Quando fu decapitato Giovanni Battista, il Vangelo non racconta la reazione di Maria alla decapitazione di Giovanni Battista. Eppure a me piace collegare il Benedictus, il Magnificat, quindi le due nascite miracolose di Gesù e di Giovanni, all'episodio della decapitazione di Giovanni Battista, perché la Vergine certamente lo venne a sapere, certamente rimase molto addolorata, tra l'altro erano parenti stretti. Ma io sono convinto che Maria si addolorò anche per un altro motivo, perché come dice il Vangelo di oggi, che meditava quelle cose nel suo cuore, non poté non meditare sul fatto che forse la stessa sorte attendeva anche suo figlio Gesù. E tutto questo lo collegò sicuramente con le parole, le abbiamo ascoltate domenica scorsa, di Simeone, dove le dicevo una spada vi trapasserà il ventre. Ecco, io credo che qualsiasi donna, qualsiasi mamma avrebbe detto a suo figlio: fai attenzione, evita problemi, non ti fare troppi nemici, cerca di non portare dolore a tua madre. Ecco, chiaramente il mistero dell'amore, del rapporto tra Gesù e sua madre è qualcosa di molto misterioso. Ma possiamo essere sicuri di una sola cosa, che la Madonna avrà sempre detto a suo figlio di fare una sola cosa, la volontà di Dio Padre. Ecco allora che qualsiasi impegno familiare, parrocchiale, educativo, affettivo, che non passa anzitutto per l'obbedienza a Dio Padre, è qualcosa di profondamente limitato. Allora in questo senso io vi inviterei a riflettere sulla pace intesa come qualcosa che scaturisce dall'obbedienza. Paolo VI ha lasciato una frase stupenda che io non vi riporto a memoria, ma sul fatto che la pace, lui parlava della pace sociale, è collegata con l'ordine. Perdonate se faccio un altro esempio sulla parrocchia, a me sembra che sia una parrocchia, tra virgolette, pacifica, ma mi sembra che sia una parrocchia molto ordinata. Ecco, io credo che questo valga per la società, valga per la famiglia e valga per l'interiorità di ognuno di noi. Soltanto nella misura in cui realizzo l'ordine in me, nella famiglia, nella società, nella parrocchia, soltanto a questo livello noi possiamo pensare davvero alla pace. Uno dei rischi relativi alla pace, a mio parere, sia quello di pensare che sia collegata a situazioni esterne o magari al futuro. Quando poi troverò un posto di lavoro, quando poi magari guadagnerò di più, quando poi troverò il fidanzato e mi sposerò, allora sì, io là veramente troverò la pace. Ecco, invece la pace, ripeto, scaturisce anzitutto da questa interiorità, da questa obbedienza. Allora riflettiamo molto sull'obbedienza di Maria al progetto di Dio Padre, ma anche su come noi viviamo l'obbedienza. Credo che sia una virtù particolarmente urgente e non sempre ben capita. Magari si pensa che noi preti dobbiamo obbedire al vescovo, si pensa che una suora debba obbedire alla superiora. Invece ogni battezzato deve obbedire. Qualche volta si può pensare che obbedendo si perde la propria personalità, si rinuncia alla propria intelligenza. Invece l'obbedienza, sapete cos'è? È mettere la propria intelligenza, la propria affettività, la propria volontà interamente nelle mani di Dio, consacrare la mia vita a Dio, fare la volontà di Dio fino in fondo senza cancellare la mia personalità, ma unendo la mia personalità, la mia intelligenza, la mia volontà totalmente alla volontà del Signore. Naturalmente tornerebbe la domanda: se un prete deve obbedire al vescovo, se una suora deve obbedire alla superiora e un frate al suo superiore, uno che non è prete e che non è suora, a chi deve obbedire? Allora vi rispondo in questo modo: io da laico ho obbedito alla mia vocazione, vocazione al sacerdozio. Io mi chiedo, davvero, non dico con amarezza, ma con molta curiosità, un laico che non prega molto, che non vive bene la dimensione della direzione spirituale, come fa a vivere l'obbedienza? Cioè deve prima cercare di stare in ascolto della volontà di Dio, poi potrà porsi il problema dell'obbedienza. Ma se non c'è molta preghiera, se non c'è molta vita interiore, se non c'è una meditazione quotidiana del Vangelo, è chiaro che non si pone il problema dell'obbedienza. E quindi starà sicuramente al di fuori della volontà di Dio. Prima di concludere voglio darvi qualche idea sul tempo. Molte persone, magari scherzando, si interessano all'oroscopo. Ecco, andate a vedere cosa il Catechismo della Chiesa Cattolica dice riguardo al peccato che commette chi crede all'oroscopo. È una tendenza a dominare il tempo, intendo oroscopo, intendo ricorsi a maghi, dimenticando che il tempo è davvero nelle mani di Dio, che io non devo investigare il futuro, ma appunto devo essere umilmente obbediente al Signore. E il tempo ci ricorda che sta per cominciare un anno nuovo. Credo che l'anno nuovo va affrontato soprattutto con la speranza. Chiediamoci, che significa un anno nuovo? Magari uno fa il progetto di compiere azioni nuove. Ecco, io vi consiglierei per tutto l'anno di riflettere sull'idea centrale di San Paolo, Cristo uomo nuovo. Il mio 2009 sarà un anno nuovo se io sarò un uomo nuovo, se mi lascerò rinnovare radicalmente dal Signore nel profondo del cuore. Forse noi chiesa, noi parrocchia, noi diocesi dobbiamo dare solo questa testimonianza, testimoniare di essere in Cristo e come Cristo uomini nuovi nella nostra società. Vorrei concludere con una preghiera un po' lunga ma molto bella che ho letto in questi giorni proprio sul tema dell'obbedienza, perché se siamo figli della Vergine, madre di Dio e madre nostra, vuol dire che dobbiamo essere figli obbedienti. E d'altra parte prima vi ho parlato del rapporto tra obbedienza e pace. Questa preghiera in qualche modo è un commento a quella pagina del Vangelo in cui un padre aveva due figli e un figlio disse che andava a lavorare nella vigna ma poi non ci andò, l'altro disse di no ma poi ci andò. Quindi è un tema collegato strettamente con l'obbedienza. Essere mandati da te, o Padre, a lavorare nella tua vigna è un grande onore di cui non siamo degni, ma noi spesso lo sentiamo come un peso. E quasi tu fossi un padrone, anziché un padre, nell'obbedirti opponiamo resistenza. Ora siamo come il figlio che dice sì e poi non va a lavorare nella vigna. Ora siamo come quello che dice no e poi si pente e obbedisce. Il nostro animo oscillante tra la prontezza e l'indolenza, tra la docilità e la sfrontatezza, ci priva della pura gioia della gratuità. Abbiamo bisogno di crescere nella fede per conformarci al tuo figlio che si è fatto per noi servo sofferente, obbediente fino alla morte di croce. Abbiamo bisogno di crescere nell'amore per farti omaggio della nostra volontà e gustare la vera libertà dei figli di Dio. Donaci, Padre, di trasformare in sì i tanti no che opponiamo al tuo volere e continua a darci tempo per cambiare, tempo per fare della nostra vita un eccomi, come quella di Abramo e di Maria, come quella del tuo dilettissimo figlio. Amen. Forse l'unico augurio che possiamo farci oggi, ultimo giorno dell'anno, alla vigilia dell'anno nuovo, di vivere un anno nella pace che scaturisce dall'obbedienza gioiosa fatta di umiltà e di fiducia.
Oh. shall breathe.